file 14, pagina 62. Nella sola clinica di Egfingar, in appena 3 mesi di attività, ottobre 1940, gennaio 1941, sono stati trasferiti 440 pazienti. La cifra è documentabile dalle ricevute di consegna che puntualmente rilascia la società di trasporto. Nei centri dove i malati vengono convogliati, i carichi sono di solito eliminati entro 24 ore. Particolare interesse viene rivolto ai bambini. I bambini o deformi o che, pur essendo nati normali, presentano deformità o paralisi successive a quadri morbosi insorti dopo la nascita, encefaliti, meningiti, eccetera, non hanno infatti alcun diritto alla vita, sostengono a Berlino. Essi, oltre a costituire motivo di grave dolore per i genitori e parenti prossimi, sottraggono tempo e viveri alla popolazione normale, per cui sono anche loro considerati bocche inutili. Così al T4 di Berlino viene creato il Comitato per il Controllo Scientifico delle Malattie Ereditarie e Costituzionali. In forza del decreto 4B 3088-39-1079, emanato dal Ministero degli Interni del Reich, gli uffici sanitari, i nidi di infanzia, i medici e le cliniche debbono denunziare tutti i bambini ricoverati secondo moduli questionario appositamente compilati. I superperiti debbono poi approvare le autorizzazioni all'eutanasia. Queste autorizzazioni vengono quindi trasmesse a sezioni specializzate, delle quali una ha sede proprio nella clinica di Eichberg. Per l'occasione si provvede, al fine di accelerare i lavori, a distribuire questi centri di eutanasia in tutta la Germania. Oltretutto se ne avvantaggeranno anche i servizi logistici della società di trasporto, data la penuria di carburante in questo periodo bellico. Le cliniche per l'eutanasia, che ovviamente non si occupano esclusivamente di bambini, sono così dislocate. Adamar, in Assia, sul fiume Lahn, vicino a Wiesbaden. Bernsburg, in Turingia. Ertheim, vicino a Linz, in Austria. Grafenegg, nel Württemberg. Brandenburg, sul fiume Havel, a 60 km da Berlino. Sonnenstein, presso Pirna, in Sassonia. Irsee, presso Kasburen, clinica diretta dal dottor Valentin Faulthauser. Kalmenhof, presso Idstein, e Eichberg. Centri minori si trovano inoltre a Kannenholf e Görden. Naturalmente tutto è stato previsto perché i pazienti non possono scomparire nel nulla e poiché i parenti ne chiedono continuamente notizie, dopo il trasferimento dei vecchi istituti viene preparata una lettera tipo da inviare ai familiari dei pazienti che hanno beneficiato dell'eutanasia. La lettera è concertata in questi termini. Gentilissimo A. Signor A. Siamo profondamente dolenti di doverle comunicare che suo A. figlio A. trasferito A. il giorno in questo istituto a provvedimento del commissario della salute del Reich è deceduto A. improvvisamente il per. Data la gravità della malattia da cui era affetto A, la vita per il povero A, defunto A, non era che una sofferenza, per cui la sua morte deve essere considerata una liberazione. essendovi di questi tempi nell'istituto pericolo di epidemie, le autorità di polizia hanno ordinato l'immediata cremazione della salma. La preghiamo di comunicarci a quale cimitero dobbiamo inviare l'urna con le ceneri. Per qualsiasi informazione la preghiamo di scriverci, poiché le visite sono attualmente vietate dalla polizia per motivi sanitari. Non tutti i pazienti, una volta uccisi, vengono cremati per intero. Alcuni di essi vengono etichettati con l'indicazione conserven e conservati in frigorifero per essere successivamente sezionati per ricerche neurologiche ed antropologiche. Vi sono infatti molte richieste di campioni di organi e tessuti, soprattutto cervelli, di tali conserven, specie da parte del professor Allen Worden. Questo studioso sta conducendo indagini sul tessuto cerebrale e, pur non facendo direttamente parte dell'operazione eutanasia, ha il permesso dal T4 di disporre dei cervelli dei soggetti soppressi. In tal modo, sia da Adamar, sia da Grafenegg e da altri centri di eutanasia gli vengono inviati i cervelli più interessanti tramite la società di trasporto. Questa società si mostra molto puntuale e scrupolosa in ogni incarico, anche il più delicato. Un altro medico che riceve puntualmente cervelli di conserven dai vari centri di eutanasia è il professor Karl Schneider di Heidelberg. Ma non si dimentica di sensibilizzare l'opinione pubblica a questi problemi. Si cerca anzi di inculcare questi concetti anche agli studenti e agli scolari. Per esempio, nelle scuole del Reich v'è un libro di testo di Adolf Borner nel quale il problema numero 95 è testualmente così formulato. La costruzione di un manicomio è costata 6 milioni di marchi. Quanti alloggi del costo di 15.000 marchi ciascuno si sarebbero potuti costruire con quella somma? Problema numero 97. Un pazzo costa allo Stato 4 marchi al giorno, uno storpio 5,50, un criminale 3,50. In moltissimi casi un funzionario statale guadagna appena 3,50 marchi per ciascun componente la sua famiglia e un operaio specializzato meno di 2. Per risolvere il problema basta pensare che ad un calcolo prudenziale risulta che in Germania gli epilettici, i pazzi, eccetera, ricoverati sono circa 300.000. Calcolare allora quanto costano complessivamente questi individui ad una quota media di 4 marchi, quanti prestiti di 1.000 marchi alle coppie di giovani sposi si ricaverebbero all'anno con quella somma? Il fumo continua ad incombere su Adamar, ma a Berlino cominciano a temere l'ondata di proteste che si è levata contro l'eutanasie unter Nehmen, soprattutto da parte del clero. Le voci dell'eliminazione di bambini e di malati si sono fatte sempre più insistenti ed hanno trovato eco al di fuori di Adamar in tutta la Germania, anche a livello politico e della stampa. Una lettera del pastore Schleich, che opera nella clinica di Stetten, inviata al Ministero della Giustizia Güntner, dice testualmente: data la segretezza e l'aria di mistero con cui queste operazioni vengono compiute, non solo circolano le voci più disparate, ad esempio si sussurra che siano stati eliminati o si intendano eliminare anche individui incapaci di lavorare a causa dell'età o per ferite riportate nella Prima Guerra Mondiale. Ma molti sostengono che la scelta delle persone da sottoporre ad eutanasia sia completamente arbitraria. Se lo Stato vuole estirpare questi malati, o perlomeno certi malati di mente, perché non viene promulgata una legge chiara, assumendone la responsabilità di fronte al popolo? Lo stesso ministro Gürtner, che ha burocraticamente girato la protesta al ministro degli interni e allo stesso Hitler, riceve dal cardinale Michael Faulberg, arcivescovo di Monaco, una lettera sull'operazione eutanasia che così conclude: «Neppure in tempo di guerra è lecito calpestare i principi eterni della morale e i diritti fondamentali dell'individuo». Altri rilievi vengono mossi dal vescovo Theophil Würm, vescovo protestante di Württemberg, oltre che dal vescovo Clemens August von Galen. Quest'ultimo tiene un duro sermone contro l'eutanasia nella cattedrale di Münster. Nota: dopo questo sermone Hitler voleva far impiccare von Galen. Per intercessione di Martin Bormann fu semplicemente posto agli arresti nel palazzo vescovile. Fine nota. Nella chiesa gremita di fedeli fa udire la sua voce. Anche nei ricoveri e negli istituti di cura della Vestfalia sono stati preparati elenchi di persone considerate improduttive che devono essere trasferite e soppresse a breve scadenza. Questa settimana a Marienthal, nei pressi di Münster, è partito il primo trasporto. D'altra parte, il ministro della giustizia scrive: «È mia convinzione che sia ormai necessario sospendere immediatamente l'uccisione dei malati di mente. Se la cosa si è risaputa così in fretta, se la gente ne parla, vuol dire che è fallito il tentativo di segretezza e il numero delle proteste crescerà certamente. È molto imbarazzante rispondere alla gente ed è impossibile sostenere che il Ministero di Giustizia del Reich non sa proprio nulla di tali faccende». Altre proteste giungono dall'arcivescovo Gröber e dal vescovo Bonner Wasser di Treviri, oltre che dal vescovo di Limburg. Il 12 settembre 1943 viene presentata a Berlino una lettera pastorale firmata da tutti i vescovi tedeschi, nella quale si protesta non soltanto contro l'eutanasia, ma contro l'assassinio di ostaggi, morenti, prigionieri di guerra e detenuti comuni ed individui di razza o estrazione straniera. Anche la Radio Vaticana parlerà contro l'eutanasia. 2 dicembre 1940, sostenendo che la soppressione di vite inutili è incompatibile con la legge divina e naturale. Tale dichiarazione del Santo Ufficio verrà però detta alla radio in latino, un anno e mezzo dopo l'inizio dell'operazione eutanasia, e pubblicata sempre in latino dall'Osservatore Romano del 6 dicembre 1940. In Germania rimane quindi lettera morta. La stamperà ancora in latino soltanto la modesta Gazzetta diocesana della cittadina di Rottenburg nel Württemberg il 2 marzo 1941. Pio XII farà sentire la sua voce contro l'eutanasia nella lettera pastorale Mystici Corporis del 29 giugno 1943. Ma a Berlino si pensa davvero di ascoltare tali proteste? L'eutanasia unter Nemen è troppo importante. Sarebbe pura follia e sciocco sentimentalismo risparmiare la vita ai circa 3 milioni di pazzi, di anormali e di malati di mente che allignano in Germania. Questi dati li fornisce lo stesso SS Gruppenführer Karl Brandt, che oltretutto è medico personale del Führer e Reichskommissar per la sanità pubblica. Di questi solo 600.000 vengono curati nelle cliniche e negli ospedali. Circa 250.000 sono cronici. 200.000 di quest'ultimi sono affetti da schizofrenia. Senza calcolare tutti i malati incurabili e i malformati che sarebbe possibile e secondo le autorità necessario eliminare, sia per risparmiare cibo sia per liberare centinaia di migliaia di posti letto che servono a civili e soldati feriti. Tra lungaggini burocratiche e sabotaggi di ogni genere, in un anno e mezzo si è riusciti ad eliminare poco più di 70.000 pazienti. Nota: esattamente in un anno e mezzo, gennaio 1940, agosto 1941, sono stati soppressi 70.237 malati mentali, 35.224 nel 1940, 35.049 nel 1941, dati forniti dalla Commissione per i crimini di guerra, volume 9, pagine 152-153, fine nota. Così, mentre a Berlino piovono le proteste, nei centri di eutanasia si continua a lavorare. Per esempio a Grafenegg. Il centro di eutanasia di Grafenegg, nel Württemberg, si trova in un castello. Lo dirige il professor Ernst Schumann. Nota: il professor Ernst Schumann, SS Sturmbannführer, condusse anche esperimenti di sterilizzazione a Ravensbrück e Auschwitz. Con l'arrivo degli alleati fuggì nel Sudan, dove diresse per anni l'ospedale di Li Yubu. Braccato dai servizi segreti della Germania federale, fuggì ancora nel Ghana, da dove però, dopo il Putsch di Accra e la caduta di Nkrumah, il nuovo governo progressista lo consegnò alle autorità tedesche. In Germania i giudici avevano raccolto a suo carico 4 tonnellate di documenti, 80 testimonianze e 34 deposizioni scritte. Schumann è stato condannato soltanto ad una pena detentiva in considerazione del suo pentimento e dei notevoli meriti acquisiti nella lotta contro la malattia del sonno in Africa. Al processo ha dichiarato: «Ciò che abbiamo fatto è stato terribile». Fine nota. Tra gli altri medici, il dottor Koller, che lavora a spalla con un certo signor Schwanninger, con il quale va in giro per le cliniche e gli ospedali per reperire malati da sottoporre ad eutanasia. Sentiamo cosa dirà di questo centro al processo di Norimberga l'infermiera P. Knessler nella sua dichiarazione giurata. Il mio lavoro a Grafenegg cominciò soltanto nel 1940, ma già vi lavorava del personale maschile. Uno dei miei compiti era quello di accompagnare il signor Schwanninger nelle varie cliniche per raccogliere i malati e trasportarli a Grafenegg. Il signor Schwanninger, che dirigeva le operazioni di trasporto, aveva già pronte le liste dei pazienti da prelevare. Questi non erano sempre così gravi, anzi, il più delle volte si trovavano in ottime condizioni fisiche. Arrivati a Grafenegg, essi venivano visitati superficialmente dal dottor Schumann e dal dottor Braunbart. Ad essi toccava dire l'ultima parola, cioè se il paziente doveva o no essere ucciso. Pochi erano quelli risparmiati. Di solito venivano tutti uccisi entro 24 ore dall'arrivo a Grafenegg. Io restai a Grafenegg circa un anno ed ho visto solo pochissime persone sfuggire alla morte. L'uccisione col gas era praticata da uomini appositamente addestrati. Il dottor Menneke sezionava qualche vittima. In questo programma erano compresi anche bambini idioti tra i 6 e i 13 anni. Da Grafenegg veniva trasferita ad Irsee, presso Kaufbeuren, dove il dottor Valentin Falthausen uccideva i pazienti sia con pastiglie sia con iniezioni. Nota: il dottor Falthausen fu rinviato a giudizio dalla Procura Generale di Kempten. Fine nota, pagina 67.